Allora, abbiamo, come dicevamo, in diretta Chele Giorgio. Pronto, ci senti?
Sì, pronto, buongiorno.
Grazie di essere ai nostri microfoni. Allora Michele, so che non hai moltissimo tempo, quindi la situazione si sta evolvendo, leggevamo proprio un tuo articolo, insomma, in maniera abbastanza drammatica, perché questa, diciamo, offensiva contro Rafah in realtà è già in atto da giorni, perché si parla di centinaia di migliaia di persone che sono spinte verso la costa in condizioni inenarrabili, e in questo contesto alcuni paesi europei fanno la mossa di riconoscere uno Stato della Palestina che ne fa non c'è.
Beh sì, hai riassunto tutto in maniera perfetta. Credo che uno dei dati più importanti è quello di affermare che l'offensiva contro Rafah in realtà è cominciata. Sembra un'affermazione così quasi superflua, invece non è così, perché da più parti, soprattutto da parte degli Stati Uniti, si vuole far apparire questa operazione israeliana come mirata, come un'operazione limitata nelle sue dimensioni, ma non è affatto così. Questo che dicono gli americani serve ovviamente solo a scopi di comunicazione e cercare di coprire quella che è stata ed è la politica americana molto ambigua di Gaza, dove accanto alle preoccupazioni per la sorte dei civili palestinesi, poi gli americani sono quelli che forniscono, continuano a fornire, anche se ogni tanto dicono di voler sospendere, congelare eccetera le forniture di armi, e quindi fornisco a Israele le bombe di cui ha bisogno, le armi di cui ha bisogno per condurre le sue offensive, e naturalmente poi c'è questo aspetto che si è parlato per mesi di Rafah, e adesso con gli americani dicevano non bisognava fare quell'operazione, ma sostanzialmente poi l'operazione è cominciata ed ha avuto la benedizione americana, tant'è vero che un rappresentante importante del Consiglio per la sicurezza nazionale, Jack Sullivan, ha detto che è un'operazione limitata e quindi come dire che avrebbe effetti scarsi sulla popolazione civile palestinese. Io non so quali siano i parametri degli Stati Uniti, certo. Però da lì sono scappati via in preda al panico, arrivano testimonianze di persone e dicono io con cioè carri armati fuori casa e scappo, e quindi sono 800.000 persone che si sono riversate nell'area dei Mawasi,
che era già sovraffollata di... comunque.
Ecco, già c'erano decine di migliaia o forse 100-200.000 palestinesi, è un'area agricola sostanzialmente limitata dove non c'era quasi nulla, oppure sono andati verso l'area centrale di Deir el-Balah, oppure sono andati in quell'ammasso di Macerie che è la città di Khan Yunis, la seconda città per importanza della Striscia di Gaza. Io proprio l'altra sera parlavo con un mio conoscente a Gaza di Khan Yunis, che mi diceva di essere sfollato 3 o 4 volte, è tornato alla sua abitazione e oggi vive, abitazione ovviamente distrutta, e oggi vive in una tenda con la sua famiglia che è stata montata, che ha montato accanto alle macerie. Questa è la condizione di altre decine di migliaia di famiglie palestinesi che si adattano a vivere tra le macerie pur di avere un minimo di spazio a disposizione, che le tendopoli sono assolutamente affollate, non c'è privacy assolutamente. Certo. Poi ecco, vorrei, al di là, poi magari fermiamo qui gli aspetti umanitari e andiamo più sulle questioni politiche, però vorrei far capire, può sembrare solo un elemento secondario, ma non è così. A Gaza mancano i servizi igienici, cioè la popolazione di Gaza dispersa, sfollata, non ha neanche i gabinetti, potete immaginare
che condizioni vivono. Certo. Senti, è stato terminato il molo che gli Stati Uniti hanno costruito, però come diceva qualcuno, a pensare male si fa peccato, ma a volte ci si azzecca, e perché questo molo poi coincide proprio con quella strada che gli israeliani hanno costruito, che taglia a metà la Striscia di Gaza, e c'è un obiettivo strategico in queste infrastrutture che per il momento sembrano abbastanza instabili, ma che probabilmente dovranno stabilizzarsi e forse avranno un ruolo nella ricostruzione di Gaza?
Ma allora, precisiamo subito questo, che questo molo galleggiante, questo porto galleggiante costruito dall'esercito americano è una follia assoluta perché costerà 320 milioni di dollari. Madonna. Ed ufficialmente durerà solo 3 mesi, perché questo molo galleggiante non ha possibilità di continuare ad operare quando il mare sarà più agitato. Può funzionare adesso, ma non con il mare agitato, per cui con l'inizio dell'autunno e poi dell'inverno sarebbe assolutamente insostenibile. Verrà smontato, 320 milioni di dollari buttati al vento. Perché? Perché per gli americani era più importante assecondare il desiderio israeliano di escludere le Nazioni Unite del trasporto via terra degli aiuti umanitari, piuttosto che fare un progetto molto più razionale. Ecco perché è venuto fuori questo molo galleggiante, ripeto, della durata molto provvisorio, e lo sottolineano sempre gli americani. E poi è stato costruito, o meglio allestito, montato esattamente un po' più a nord di questa strada alla quale fai riferimento tu, il corridoio Nezarim, così viene chiamato, che va da est ad ovest, sono più o meno 5 chilometri nel punto più stretto della striscia di Gaza, che taglia in due parti appunto il territorio palestinese. E il motivo è molto semplice: è stato costruito leggermente più a nord perché in questo modo comunque sarà sotto il controllo totale da parte di Israele, non che a sud le cose sarebbero andate in maniera diversa, ma semplicemente che è chiaro l'intento americano di dire: ok, ci sono gli israeliani che lì nel nord di Gaza controllano un po' tutto, poi si fa per dire che in realtà non è così, e quindi ci saranno i posti di blocco e i controlli israeliani su tutte queste merci che verranno scaricate e verranno poi inviate alla popolazione. Ma sono state davvero inviate? Noi abbiamo letto che sono arrivate 529 tonnellate di merci a questo molo galleggiante, però
non distribuite. L'altro
giorno, non distribuite, quindi non si sa assolutamente nulla. A me sembra un progetto totalmente inutile, e mentre invece nel resto della striscia, al di là degli aspetti umanitari gravissimi e del fatto che sta ritornando di nuovo la fame dopo un leggero miglioramento della situazione in queste ultime settimane, questo a causa della chiusura dei valichi, perché lo dobbiamo ricordare, quando Israele ha lanciato la sua operazione su Rafah, i valichi di Rafah, Roja e di Kerem Shalom sono chiuso, quello di Kerem Shalom apre in maniera molto molto intermittente, ragion per cui è chiaro che cominciano a mancare di nuovo tantissime cose a Gaza. E però, dicevo, accanto a questo aspetto umanitario c'è poi quello militare, dove emerge dopo 8 mesi in maniera evidente che questa operazione israeliana, questa offensiva israeliana ha raso al suolo praticamente quasi tutta Gaza, gettando nella disperazione oltre 2 milioni di civili, ma da un punto di vista militare, esclusivamente militare, ha raggiunto solo in parte gli obiettivi dichiarati da Netanyahu, cioè la distruzione di Hamas. A me sembra di vedere, in realtà poi non è solo Hamas, ma anche altre organizzazioni militari palestinesi armate che continuano a combattere, ovviamente con azioni di guerriglia, con agguati, ma non sembrano affatto sconfitte. E secondo l'intelligence americana in realtà conservano ancora i quadri medio-alti di Hamas un controllo abbastanza solido della situazione sul terreno.
Senti, un'ultima domanda, ma sul piano interno israeliano per Netanyahu continuare la guerra è una sorta di assicurazione sulla vita, ma è semplicemente una sua necessità o fa parte proprio in questo momento di un progetto coloniale e di genocidio del popolo palestinese che sta arrivando, diciamo così, al suo punto estremo?
Ma è chiaro che continuare la guerra per Netanyahu significa sperare di riconquistare il consenso che ha perduto il 7 ottobre per il fallimento, diciamo, per non aver saputo impedire, questa è l'accusa che gli fanno la maggior parte degli israeliani, anche quelli di destra, l'attacco di Hamas. Però sarebbe un grave errore considerare questa condizione una decisione solo di Netanyahu, in realtà è innanzitutto di tutto il suo governo di destra, perché tutti hanno da perdere da possibili elezioni in tempi ravvicinati, perché è chiaro che, stando almeno ai sondaggi, molti dei deputati che sono attualmente alla Knesset non verranno riconfermati. Ripeto, prevalentemente perché hanno fallito il 7 ottobre, non perché stiano facendo la guerra a Gaza. Quello invece continua ad avere un forte sostegno, anche se bisogna precisare, molti israeliani cominciano a capire che questa guerra non serve a niente, che non risolverà dal loro punto di vista militarmente il problema Hamas, così come si dice in Israele. Quindi ovviamente c'è molto dibattito, ci sono le pressioni delle famiglie degli ostaggi che vengono fuori forti, soprattutto quando vengono diffusi video o vengono diffuse immagini comunque degli ostaggi stessi, però sta di fatto che sicuramente continuare la guerra è un progetto che Israele porta avanti. L'esercito ha già detto che durerà almeno altri 6 mesi la guerra, e molti invece prevedono che andrà avanti in un modo un po' diverso, con attacchi mirati, tra virgolette mirati, un po' quello che accade in Cisgiordania trasferito lì a Gaza per gli anni a venire. Quindi è una situazione sicuramente terribile, e dobbiamo considerare che in tutto questo nessuno sa quando ci sarà o potrebbe esserci un cessate il fuoco vero, che sembra molto molto lontano, e l'inizio di una ricostruzione per la striscia di Gaza.
Sì, poi a Israele non sta costando questa guerra, nel senso che il sistema di sostegno degli americani gli consente appunto di portare avanti questa guerra senza avere ripercussioni dal punto di vista interno. Bene Michele, io ti ringrazio, so che il tuo tempo insomma è molto ristretto stamattina, e niente, a risentirci, e grazie ancora.
Grazie a voi e buon lavoro.
Ciao.